Sāji pūki sushime to dāri rāli shīni dēgye pādi Sāngye jintumi te uārki Jōku nāla jīla jōpā jōidā Guru Ratna Manda Kamerya Tāyāmi
Mi sto spiegando riguardo a Devozione al Guru. Se volete conoscere di più riguardo la Devozione al Guru, dobbiamo studiare il grande Lamrim. C'è una grande spiegazione e molti punti in dettaglio sull'Amrim. Anche se non possiamo fare questo nel centro, si possono organizzare sui tre aspetti principali del sentiero spesso, non perché soltanto una volta non è sufficiente e non c'è abbastanza tempo, quindi magari ogni mese si possono fare 5 giorni di spiegazione riguardo ai 3 aspetti principali del sentiero. In quel modo saremo in grado di diventare dei bravi praticanti, di sapere come praticare il Dharma in un modo corretto, o anche se noi vogliamo conoscere di più riguardo alla devozione al Guru, allora potete scegliere un argomento della devozione al Guru del grande Lamrim e quindi possiamo richiedere ai nostri maestri di dare insegnamenti soltanto sulla devozione al Guru e sul Guru Yoga. In questo modo otterrete moltissimi punti che saranno veramente utili per la vostra pratica, per poter realizzare quanto è importante la devozione al Guru. Quindi ci sono 8 benefici di praticare. Ci sono 8 grandi benefici di praticare la devozione al Guru, e questi benefici, se non vengono osservati, e non avere, e gli svantaggi di non avere il Guru e gli svantaggi di non obbedire al Guru in un modo perfetto. 8 modi di praticare la devozione al Guru attraverso la motivazione dalla mente, 8 attraverso le nostre azioni. Questi sono tutti quanti i punti che noi dovremmo conoscere. Dato benefici, prima di tutto saremo in grado di ottenere l'illuminazione e quindi saremo in grado di compiacere tutti quanti voi dopo di salto delle 10 direzioni. Poi terzo, saremo in grado, otterremo la protezione, siamo protetti dal avere disturbi o nemici e poi automaticamente riusciremo a eliminare tutte quante le affezioni mentali e otterremo tutte quante le realizzazioni del sentiero. E poi il quinto è che saremo in grado di incontrare il Guru in tutte le nostre vite successive e poi non rinasceremo nei reami inferiori e ancora l'ottavo saremo in grado di ottenere grandi benefici nella nostra vita ordinaria, anche nel sentiero del Dharma. Quindi vuol dire che in questa vita avremo benefici in questa vita e anche nelle vite future. Questi sono gli 8 benefici che noi otterremo se noi pratichiamo il Guru, la devozione al Guru con il nostro Guru. E quindi quando noi riceveremo lo stato di Buddha, ci sono due modi di ricevere lo stato di Buddha. Primo è seguendo il sentiero i passi del nostro Guru, ricevendo gli insegnamenti del Guru, potremo ottenere l'illuminazione. E l'altro è di obbedire e di generare la devozione verso il nostro maestro, come fare le offerte, servirlo, e in questo modo anche saremo in grado di ottenere l'illuminazione. Anche questo compiacerà tutti quanti di essere vittoriosi, Buddha Bodhisattva. Quindi quando noi seguiamo e serviamo il nostro maestro con grande devozione saremo in grado di compiacere tutti quanti Buddha Bodhisattva. Poi un altro modo è che quando noi offriamo servizio al nostro maestro anche è di compiacere così tutti quanti Buddha Bodhisattva, cioè nel seguire, nel servire il proprio guru, così compiacciamo tutti quanti Buddha Bodhisattva. A al momento, quando do questi due punti, ognuno di questi punti ha due benefici, due modi per ottenere i benefici. Quindi, dal momento che non abbiamo molto tempo, non do in molti dettagli per ognuno degli benefici cui riceviamo. Questi sono i punti principali, scriveteveli, voi pensate a queste cose quando studierete l'AMA e potete andare più in dettaglio in questi punti. Questi sono i punti che noi dobbiamo conoscere. Ora, sono gli svantaggi di non affidarsi al guru, alla guida spirituale. E quindi gli svantaggi sono esattamente gli opposti dell'avere i vantaggi, quindi gli opposti di quello che abbiamo detto, esattamente l'opposto, quindi non andrò in dettaglio su queste cose, sono esattamente l'opposto di quello che ho detto prima, ovvero opposto dei vantaggi. Poi ci sono 8 modi sbagliati mentre noi pratichiamo la devozione al guru. Dobbiamo conoscere bene quali sono i modi sbagliati di affidarsi al guru in modo sbagliato. Il primo è di arrabbiarsi verso il proprio maestro, e quindi quando noi usiamo delle parole sbagliate verso il nostro maestro o mostriamo il nostro rancore verso il maestro, questo è un modo sbagliato, è un comportamento sbagliato da avere nei confronti del proprio maestro. Quando rendiamo triste il nostro maestro o non compiacciamo il maestro, questo esattamente è come dispiacere tutti quanti i Buddha e Bodhisattva. Quindi se con il nostro comportamento non compiacciamo il maestro, lo rendiamo infelice o triste, questo è un comportamento sbagliato. Se noi siamo dei praticanti del tanto, di qualsiasi tipo di classe, se noi pratichiamo, però abbiamo dispiaciuto il nostro maestro, non abbiamo obbedito al nostro maestro in modo corretto, non saremo mai in grado di ottenere alcuna realizzazione dalle nostre pratiche del tantra. Non saremo in grado neppure di ricevere alcun beneficio, neanche nel recitare i mantra. Anche se recitiamo i mantra, pensiamo di ottenere dei benefici, se noi abbiamo questi tipi di azioni negative verso il nostro maestro, allora abbiamo delle visioni distorte verso il nostro maestro, allora noi cerchiamo di praticare il tantra, allora quello sarà impossibile ottenere beneficio neppure dalla recitazione del mantra, al di là delle realizzazioni. Thank you. Se uno studente ha delle visioni distorte verso il maestro, disobbedisce o delle azioni negative verso il maestro, quello studente cerca di diventare un bravo meditatore e se va a fare ritiri, va un ritiro molto rigido di una divinità particolare. Quel ritiro, quel periodo del ritiro sarà esattamente come accumulare il seme per rinascere nei reami inferiori, negli inferni o come spirito famelico. Quindi tutto quel tempo impiegato per recitare le preghiere o le sadhana riguardo a quello idea è come fare le preghiere per rinascere negli inferni o come spirito infernale. E c'è una storia di un meditatore in Penpo. C'era un meditatore che stava meditando su Yamantaka e lui stava praticando e stava dedicato la sua vita per praticare Yamantaka, però non aveva assolutamente rispetto per il suo maestro, non aveva assolutamente nessun tipo di devozione verso il suo maestro, aveva delle azioni negative sia fisicamente che mentalmente, però voleva diventare un bravo meditatore e dopo la sua morte rinacque come spirito famelico nell'aspetto di Yamantaka. E quando il grande Mahasiddha, che era in grado di avere la chiaroveggenza e vedere, vide un spirito famelico nell'aspetto di Yamantaka, e era come Yamantaka stava venendo a mangiare il sur, il cibo che viene offerto agli spiriti, e gli chiese per quale motivo hai questa immagine di Yamantaka, perché lui visualizzava se stesso nell'aspetto di Yamantaka, però ha avuto questa impronta molto forte della forma, dell'aspetto di Yamantaka, però non aveva la mente di Yamantaka, quindi non ha potuto ottenere le realizzazioni sul sentiero della sua meditazione, perché aveva rotto la relazione con il suo maestro, proprio non aveva rispetto per il suo maestro, non aveva devozione, non aveva assolutamente nessuna azione pura verso il suo maestro, e quindi non ha potuto ottenere un buon risultato dalla sua pratica. Ecco, così le persone che non hanno una devozione corretta verso il loro maestro, verso il proprio maestro, allora anche se praticano il tantra, quella pratica diventerà un seme come per rinascere nei reami inferiori. In generale, quando noi accumuliamo una conoscenza, una saggezza, questa cresce, aumenta con l'aiuto del nostro guru. Se noi abbiamo tantissima conoscenza, abbiamo tantissima saggezza, il giorno che abbiamo un'azione negativa nei confronti il nostro guru, sia con il corpo che con la mente, la nostra conoscenza si diminuirà continuamente, la nostra saggezza diventerà sempre più debole, non aumenterà ma diminuirà continuamente. E anche se uno cerca di accumulare più conoscenza, più saggezza, non sarete in grado di generare, accumulare alcun tipo di nuova conoscenza riguardo nel sentiero del Dharma, anche nella nostra vita ordinaria. Non saremo in grado di avere una maggiore conoscenza, non saremo in grado di ottenere alcun tipo di nuova conoscenza. E generalmente noi pensiamo che per ricevere la conoscenza dipende da noi. Se noi lavoriamo intensamente, sicuramente la nostra conoscenza aumenterà. Ma in realtà la nostra conoscenza non potrà aumentare perché la nostra mente è completamente coperta dall'attitudine negativa del karma delle nostre azioni, ecco, perso il karma delle nostre azioni negative nei confronti del maestro. Quindi abbiamo, se generiamo il seme nella nostra, nella nostra mente, questo coprirà completamente la nostra mente, non ci permetterà di ottenere nessun tipo di nuova conoscenza né di aumentare la nostra saggezza. Quindi la persona che ha il guru, che ha generato una visione negativa, non ha rispettato il maestro, disobbedito il maestro, queste persone avranno più malattie fisiche, avranno anche dei problemi che nascono all'improvviso, che ostacoleranno la crescita e lo sviluppo del sentiero. È proprio a causa delle visioni distorte verso il maestro, avremo anche delle malattie che ci porteranno grandissimo dolore, magari dobbiamo anche morire e lasciare questo corpo, e al momento della morte avrete questi dolori intensi e non sarete in grado di ricordare e non avete neanche più tempo per meditare, perché generalmente, come ho detto anche ieri, il momento della morte è molto importante e dobbiamo utilizzarlo nel modo veramente corretto, con una mente pacifica. Se voi non abbiamo un guru a cui affidarci, allora in quel tempo prezioso sarà sprecato e quindi non otterremo alcun tipo di opportunità di morire in un modo corretto. Se abbiamo generato delle pensioni, delle azioni negative col pensiero, con il corpo, accumuliamo del karma negativo, anche nelle vite future non incontreremo alcun tipo di maestro virtuoso o di maestro valido. Nel testo è menzionato e la persona che ci insegna anche una lettera di Dharma, dobbiamo vedere quella persona come il guru. Se non siete in grado di rispettare quella persona come guru, e se voi avete un'azione sbagliata, una visione sbagliata verso quel guru, allora accumuliamo il karma di rinascere come cane per 100 vite, e dopo 100 vite si rinasce come scorpione, e poi si rinasce negli inferni. Per quale motivo lo scorpione? Perché lo scorpione è un animale abbastanza inusuale, perché non ha il latte per nutrire i suoi figli. Quindi quando noi si nasce come scorpio, si ha attaccamento verso il corpo della madre, però si cerca di succhiare l'energia dalla madre, e loro cominciano a vivere la loro vita, sono liberi per la loro vita. E sono nato come scorpione, nasce come scorpione, si ha il karma negativo di uccidere la propria madre, quindi si rinasce negli inferni. Allora noi pensiamo, qui stiamo parlando di una lettera di Dharma che ci è stata insegnata, dobbiamo rispettare e riconoscere quel guru come il nostro guru. E immaginate le persone invece che ricevono insegnamenti, ricevono iniziazioni, e poi dopo smettono di avere devozione e rispetto verso il maestro. Che tipo di karma negativo si accumula in quel modo? Ecco perché la devozione al guru, comprendere la devozione al guru, conoscere bene il modo corretto di praticare la devozione al guru è molto molto importante, perché se noi siamo ignoranti e abbiamo tutte le visioni sbagliate nei confronti del nostro maestro della devozione al guru, accumuliamo tantissimo karma negativo, veramente molto pesante. Anche nel testo o nella Sadhana di Kalachakra, nel commentario di Kalachakra, è menzionato riguardo al guru. Se si fanno degli errori e quindi non compiacciamo il nostro maestro, lo facciamo generare rancore, abbiamo delle visioni distorte nei confronti del nostro maestro, questo non ci vuole neppure un secondo. E se noi semplicemente generiamo, semplicemente per pochissimi secondi noi generiamo questo, abbiamo creato le cause per rinascere negli inferni per 60 vite, e non siamo coscienti di questo, non siamo consapevoli. Immaginiamo quante volte abbiamo generato questa emozione dentro di noi, quante volte abbiamo fatto questo errore o degli errori nei confronti del nostro maestro, per quante volte noi abbiamo dispiaciuto il nostro maestro. Ogni volta che noi facciamo questo, nel testo di Kalachakra è detto anche, neanche in un secondo, se noi facciamo questa azione, rinasceremo negli inferni per 60 vite. E quindi ecco perché è molto importante essere consapevoli ogni volta che pratichiamo il Guru Yoga, essere molto consapevoli e coscienziosi, e cercate di controllare le vostre emozioni, cercate di non avere delle visioni distorte, delle azioni sbagliate, né di dispiacere il nostro maestro, perché altrimenti stiamo cercando di fare qualcosa di beneficio, però senza conoscere non diamo tante importanza le nostre azioni verso il maestro, quindi senza conoscerlo, senza saperlo, accumuliamo tantissimo karma negativo di rinascere nei reami inferiori. Ecco perché è molto importante conoscere il Guru Yoga, conoscere riguardo alla devozione al Guru, e cercare il possibile di cercare di ricordarcene continuativamente, in modo tale da non fare errori. se noi accumuliamo tantissimi meriti, cerchiamo di accumulare tantissima energia positiva, ma il giorno che noi facciamo l'errore nella nostra devozione al guru, nel momento che generiamo una visione distorta nei confronti del guru, il nostro maestro, è come buttare via tutti quanti i meriti in un secondo. Ecco perché dobbiamo stare veramente molto importante. Ecco perché la ragione per cui viene spiegato proprio nel primo capitolo riguardo al guru yoga, perché è molto importante e non si dà molta importanza al guru yoga, alla devozione al guru. E quindi dopo di questo, come vi ho spiegato, ci sono due modi di praticare la devozione al guru nel modo corretto. Uno è attraverso le nostre azioni fisiche, e quindi praticare, un altro è attraverso la nostra mente. Attraverso la mente dobbiamo generare una grande devozione, dobbiamo cercare di avere questo rispetto e devozione, e fisicamente dobbiamo cercare di servire il nostro guru, dobbiamo fare offerte, qualsiasi cosa noi possiamo fare, la cosa migliore che possiamo fare è offrire al nostro guru. Questa è la ragione per cui quello che è successo in Amenze, quando il maestro stava spiegando che tipo di azione noi dobbiamo avere verso il nostro maestro, che tipo di motivazione dobbiamo avere nei confronti del nostro maestro, che tipo di metodo dobbiamo avere, queste persone non erano in grado di comprendere e quindi avevano pensato che il maestro voleva tutte quante le cose per se stesso. Ecco perché in Occidente i maestri non vogliono insegnare in modo dettagliato il guru yoga o la devozione al guru, perché se gli studenti lo prendono in un modo sbagliato, allora c'è una comprensione sbagliata, e allora per questo gli insegnanti non parlano molto di riguardo alla devozione al guru. Ecco perché vi sto dicendo tutte queste cose, perché d'ora in avanti voi sarete in grado di capire come è importante la devozione al guru e quanto noi dobbiamo stare attenti, altrimenti noi cerchiamo di praticare e poi facciamo tutte quante le cose in un modo sbagliato. Ecco perché le nostre azioni possono diventare un grande ostacolo per il nostro crescita nel sentiero. Quindi la persona che ha una relazione sbagliata con il maestro o delle visioni distorte per il guru, quella persona non otterrà nessun tipo di realizzazione nella sua vita. Anche se dedicano tutta la loro vita alla pratica del tantra, come ho spiegato prima, anche non soltanto non sono nel sentiero del Dharma, ma anche a livello ordinario, se una persona ha una visione distorta verso il maestro, quella persona anche nella vita ordinaria, qualsiasi cosa cercano di fare, non avranno mai successo, non avranno successo in nessun tipo di attività, né il lavoro, né le attività, non avranno armonia, non avranno dei buoni risultati nelle loro attività. Ecco perché dobbiamo stare veramente molto attenti, ecco perché nell'anime è spiegato completamente in modo dettagliato che tipo di azioni dobbiamo fare, come dobbiamo avere, che tipo di motivazione dobbiamo avere. I grandi Lama Kadampa, quello che facevano, loro praticavano il Guru Yoga in un modo molto correttamente e davano una grande importanza a questa pratica del Guru Yoga. Quello che facevano, prima di tutto, loro facevano, visualizzavano, come abbiamo visto che noi abbiamo questa mente ordinaria, per poter ricevere le benedizioni dal nostro Guru è molto difficile perché abbiamo una mente ordinaria e non siamo in grado di ricevere le benedizioni, anche se il Guru ce le vuole dare, non siamo pronti per ricevere le benedizioni del Guru. Ecco perché i grandi Lama Kadampa, maestri, preparavano la loro mente prima di tutto attraverso la loro visualizzazione e quindi visualizzavano: io sono un essere ordinario, non sono in grado di vedere il Buddha stesso e quindi il mio guru ha preso l'aspetto di una persona ordinaria per poter comunicare con me, per potermi dare gli insegnamenti, per mostrarmi il sentiero. Quindi il mio guru rappresenta tutti quanti i Buddha e quindi cerchiamo di visualizzare il proprio guru nell'aspetto ordinario, però lo visualizzarono come la presenza di tutti quanti i Buddha nel proprio maestro. E quindi queste grandi visualizzazioni, gradualmente uno sarà in grado di sviluppare una profonda devozione verso il proprio maestro. Questa devozione, quando diventa forte, molto profonda, in quel modo si possono ricevere le benedizioni del maestro. Il quarto punto, poi il maestro si può dissolvere il maestro dentro di sé. Quindi sentire il maestro dentro di sé è molto difficile perché noi vediamo il nostro guru come una persona ordinaria, come un essere ordinario, come un filosofo, come un professore ordinario. Non riusciamo a vedere il nostro maestro come Buddha stesso. Quindi, in un modo molto logico, dobbiamo vedere che il Buddha è il guru. Chi è più importante per noi, il guru o Buddha? Il più importante è il guru, perché quando Buddha nacque, ha dato insegnamenti per beneficiare tutti quanti gli esseri senzienti. Noi non siamo stati fortunati abbastanza, magari eravamo negli inferni, non potevamo ricevere insegnamenti direttamente da Buddha, quindi non siamo stati fortunati abbastanza per ricevere insegnamenti direttamente da Buddha stesso. Ma e Buddha aveva soltanto un compito, quello di aiutare tutti gli esseri senzienti per riuscire ad uscire da samsara, per mostrare il sentiero esattamente come noi, nel momento che noi esseri senzienti non abbiamo avuto la fortuna, il buon karma di vedere Buddha stesso, chi lavora al posto del Buddha, chi lavora e compie l'azione del Buddha è il guru, ci dà insegnamenti a nome del Buddha, quindi sta facendo le azioni del Buddha, definitivamente quella persona è la persona che ci aiuta, quindi quando il nostro guru dà insegnamenti di Dharma a nome del Buddha è benedetto dal Buddha e quindi siamo nella presenza del Buddha, ecco perché è detto anche nel Dharma, detto che noi dobbiamo vedere il nostro guru come Buddha stesso, quindi c'è un significato logico dietro a questo, perché il guru rappresenta il Buddha. Oggi noi conosciamo come praticare e lo sappiamo come fare e quindi ci insegna quello che Buddha ha detto. Da chi riceviamo tutti questi insegnamenti? Dal guru. Ecco perché il guru viene prima di tutto, e dal guru noi possiamo riconoscere chi è Buddha, dal Buddha possiamo comprendere quello che il Dharma che ha insegnato, tutto questo viene dal guru. Questa è la ragione per cui dobbiamo comprendere l'importanza del guru nella nostra vita. Ecco perché dobbiamo vedere il nostro guru come Buddha e come nostro Ida. Senza il guru non c'è Buddha, non c'è Ida. Ecco perché questa è la ragione anche nell'Amrit, viene dato nel primo capitolo e si parla della devozione al guru nel primo capitolo. Conoscendo tutto questo è nostra responsabilità, adesso è nostra responsabilità come noi portiamo avanti la nostra devozione verso il guru. Se noi amiamo noi stessi, se vogliamo veramente liberare noi stessi dal samsara, se vogliamo diventare dei bravi praticanti, se vogliamo avere tutti quanti i benefici, quelli che Buddha ha dato a noi, noi dobbiamo assolutamente stare molto attenti, cercare di essere molto attenti al nostro comportamento verso il guru. Dobbiamo comprendere che tipo di comportamento dobbiamo avere mentalmente, fisicamente verso il nostro guru, che tipo di devozione genuina dobbiamo avere. Dobbiamo stare veramente molto attenti, perché generalmente noi facciamo degli errori perché non pensiamo a questo, non siamo consapevoli di questo, non diamo molta importanza a questo aspetto, alla devozione al guru. Ecco perché facciamo degli errori. Se noi siamo consapevoli e coscienziosi, se abbiamo tutta quanta la conoscenza, dobbiamo ricordarcelo continuativamente, e in questo modo non c'è il rischio di fare degli errori, e quindi saremo in grado così di ottenere, riuscire a generare una corretta devozione verso il guru, e saremo così in grado di ottenere tutti quanti i buoni risultati della nostra pratica che riceviamo attraverso il guru. Se noi studiamo il Lama, ci sono tantissime storie che rappresentano appunto le storie delle persone che hanno praticato la devozione al guru correttamente. Poi ci sono anche storie di grandi pandita che hanno fatto degli errori, hanno avuto delle visioni distorte nei confronti del loro maestro. C'era un pandita, adesso non mi ricordo il nome, però è spiegato nell'Amrit. Lui aveva questa visione distorta verso il suo maestro, si era arrabbiato col maestro e quindi non era positivo nel secondo. Quando il suo maestro era passato, aveva ignorato completamente il suo maestro quando passava, e ignorando il suo maestro all'improvviso ha avuto un incidente, ha perso gli occhi, un occhio, e questo è il risultato di ignorare il maestro. E poi un altro pandita che non rispettava il suo guru e aveva mancanza di rispetto, aveva delle visioni distorte nel suo maestro, verso il suo maestro, e quindi ha avuto una malattia molto strana. e non erano in grado di praticare, e quindi ha avuto delle malattie molto strane, e quindi è morta con tantissimo dolore. Quindi se noi studiamo il Lamri, incontreremo molte cose, molte storie, e quindi queste sono basate sulla realtà delle persone che hanno ricevuto dei grandi benefici e anche delle persone che hanno ricevuto i risultati negativi del mancare di rispetto verso il guru. Quando ero in Tibet, ero molto giovane, ho ricevuto molti insegnamenti di Lamrim. Uno dei miei maestri, Akhen Rinpoche, ci sgridava sempre, ci diceva a tutti questi monaci: se vi chiedo di quanti soldi avete nelle vostre tasche, senza neanche contare, potete dire quanti soldi avete in tasca senza contare. Se vi chiedo quanti maestri voi avete, dovete cominciare a contare: ho questo maestro, quest'altro maestro, dovete cominciare a contare con le vostre dita. Quindi in questo modo non vi ricordate neanche dei maestri da cui avete ricevuto insegnamenti, e non ricordate neanche il numero dei vostri maestri. Come potete diventare dei bravi praticanti se ottenere le realizzazioni dell'Amri? Ci sgridava moltissimo. Quindi adesso, se vi chiedo quanti maestri voi avete, farete la stessa cosa, perché ho incontrato delle persone che sono venuti da me e mi hanno detto: ho ricevuto questo insegnamento, questa iniziazione di questa divinità, ma non mi ricordo il nome del guru, non mi ricordo da chi l'ho ricevuto questo insegnamento. Dov'è la radice per poter generare la realizzazione, i grandi benefici da queste pratiche dell'OID? È impossibile. Perlomeno una volta al giorno dovete ricordarvi di tutti quanti i vostri guru, e quando voi fate il vostro guru yoga, quando chiudete, dovete ricordarvi ognuno dei vostri guru dal quale avete ricevuto insegnamenti di Dharma o iniziazione. Quando voi fate il guru yoga in 6 sessioni, ogni volta che lo fate dovete visualizzare tutti quanti i guru, dovete mettere tutti quanti i vostri guru nel campo dei meriti, non dovete dimenticarvelo. C'era un grande Lama Kadampa, era veramente un bravo praticante, era veramente bravo nel meditare, era un grande praticante dell'Amri, e lui otteneva le realizzazioni sulla pratica dell'Amri, e quando lui era sotto al suo maestro praticava l'Amri. E ogni volta che otteneva le realizzazioni, andava dal maestro, gli dava a spiegare, gli diceva che aveva ottenuto quella determinata realizzazione. E ad un certo punto, quando stava praticando il Guru Yoga, non otteneva nessun tipo di realizzazione riguardo alla devozione al Guru. Aveva cercato di fare tantissimo, aveva provato, dice: maestro, sto cercando veramente questo Guru Yoga, però non ottengo nessun tipo di realizzazione da questa devozione al Guru. Allora il maestro: ti ricordi tutti quanti i Guru che hai avuto? Sì, mi ricordo tutti quanti, non me ne sono dimenticato neanche di uno, sono tutti quanti nel mio campo dei meriti. E lui ha cominciato ancora, ma non riusciva a tenere nessun tipo di realizzazione del Guru Yoga. Allora il maestro ha detto: torna indietro, chi ti ha insegnato la prima lettera del Dharma, il primo, l'alfabeto, kakangangang? Chi te l'ha insegnato? Cioè, è stata mia zia che me l'ha insegnato. Lei non era una monaca, non era un maestro, era a casa mia e mi ha insegnato l'alfabeto. E lei mi ha insegnato a leggere i Dharma. E lui si era dimenticato di mettere sua zia come maestro. Ecco perché non era in grado di ottenere le realizzazioni della devozione al guru. E quindi il maestro ha detto: devi ricordarti, questo è il tuo primo guru, devi mantenerlo nel tuo albero, nel campo dei meriti. Quindi quando lui ha messo la sua zia nel campo dei meriti e l'ha vista come suo guru, immediatamente, in un secondo, ha ottenuto la realizzazione del Guru Yoga. Ecco perché la persona che vi insegna anche una lettera di Dharma, il maestro che vi dà l'iniziazione, le qualità, il valore, sono esattamente uguali. Non giudicate da chi avete ricevuto più o meno, chi vi ha insegnato poco. Ogni volta che voi ricevete anche una sola lettera di Dharma, dovete vederlo come tutti quanti gli altri maestri, dovete ricordarvi di tutti quanti loro, anche quando fate il Guru Yoga, quando vedete il campo dei meriti, tutti quanti questo dovete ricordarvi, questo dovete tutti quanti, e avere il giusto modo di praticare il Guru Yoga, definitivamente otterrete un grande risultato dal vostro Guru, e otterrete così tutte le realizzazioni del Guru Yoga. Dovete ricordarvi quanti Guru voi avete avuto. Ci sono delle domande? Karma is a thought. No, karma non è il pensiero, ma il pensiero crea karma. Perché quando noi abbiamo questi pensieri nella nostra mente, abbiamo tutti diversi pensieri basati sulle emozioni distruttive, o magari basati su o un pensiero altruistico, quel pensiero crea karma positivo o karma negativo.
Un'altra breve domanda. È detto che ci sono infiniti Buddha che pensano al beneficio di tutti gli esseri senzienti e quindi li porteranno fino alla fine del samsara. Ma il samsara finirà?
Yeah, I need to get, I need to go to Samsung, it's so much harder.
Quando parliamo del samsara, quando pensiamo al samsara, tutti quanti noi creiamo, abbiamo creato le cause per rinascere nel samsara. Se noi ci assumiamo la responsabilità del nostro samsara, se noi lavoriamo per eliminare la fonte, la radice che ci fa stare attaccati, incatenati a samsara, allora possiamo liberare noi stessi da samsara. E questo dipende soltanto da noi, da quanto tempo noi ci impegniamo nella pratica. Quindi se noi siamo in grado di eliminare le emozioni distruttive, allora possiamo eliminare samsara. Però se i reami del samsara ci sono, e dipende da ognuno degli esseri senzienti in quanto loro si impegnano a cercare di liberarsi da samsara.
Samsara finirà per tutti.
E dipende da ognuno degli esseri senzienti. Ogni essere senziente, se si assume la responsabilità, allora sarà libero dal samsara. Che ognuno degli esseri senzienti ha la responsabilità di uscire da samsara, per cui se noi usciamo, allora possiamo, anche altri esseri senzienti cercheranno di uscire da samsara.
Non esiste il samsara separato dagli esseri senzienti, no, è tutto qua.
Volevo capire il criterio per inserire i maestri nel campo dei meriti, no? Perché con l'ultima storia della zia noi abbiamo avuto, cioè come dire, la nostra cultura non è, le stesse lettere non sono, come dire, integrate nel Dharma. Allora non so, mi viene in mente allora chi mi ha, posso mettere la, chi mi ha insegnato a leggere e scrivere, qual è il criterio, volevo capire.
Qui parliamo dalla persona da quale abbiamo ricevuto il soggetto del Dharma. Perché tutti quanti noi andiamo a scuola e impariamo l'alfabeto, non parliamo dell'alfabeto generale che è utile per la vita ordinaria. Qui parliamo di quegli argomenti che ci portano dentro al mondo del Dharma, proprio da quel soggetto, da quell'argomento. Quello è il maestro dal quale abbiamo cominciato a ricevere insegnamenti del sentiero graduale o del sentiero spirituale.
Thank you. So if you have multiple masters in your life, but you move Quindi and you don't have any more one of them in your life, let's say. So I had more than one master in my life, and sometimes I recognize them, but not as a regular practice. So my question is, even if you, let's say, not drop that path with one of these masters, but you don't go to them anymore, you can still be devoted in the way that he's speaking of, right?
Puoi ridire in italiano, per favore? Grazie.
Io? Ok. Ho detto che siccome avendo avuto più di un maestro nella vita, a un certo punto naturalmente, spontaneamente ne ho lasciato qualcuno e non li frequento più, volevo chiederci se posso ancora tenerli nella devozione, se c'è ancora devozione, se questo può funzionare uguale. Se è inteso come devozione mantenerli nel mio... capito?
Ok, grazie. No, era per gli altri.
Grazie.
Naturalmente dobbiamo vedere tutti quanti i maestri dai quali abbiamo ricevuto insegnamenti, dobbiamo vederli, dobbiamo generare devozione verso tutti quanti, altrimenti se noi pensiamo che i guru sono tutti quanti, dobbiamo cercare un altro guru, noi dobbiamo cercare un altro dharma. Se noi seguiamo il dharma da tutti quanti i guru, dobbiamo generare devozione verso tutti quanti i maestri, e quindi dobbiamo cercare di assumerci la responsabilità di avere devozione verso tutti quanti i maestri, anche se abbiamo ricevuto insegnamenti molti anni fa e tutti quanti gli insegnanti hanno gli stessi tipi di meriti. Se noi non abbiamo ricevuto alcun insegnamento da loro e non abbiamo una connessione di Dharma, non è un insegnante di Dharma. Quindi quando abbiamo ricevuto gli insegnamenti di Dharma, questi sono vostri guru. Microfono.
Sulla domanda che ha fatto Vincenzo, anch'io una cosa simile. In realtà si esorta, prima di intraprendere una relazione con un guru, proprio per l'importanza di questo rapporto, di questa relazione, a capire se il maestro che si trova di fronte veramente ci dà, abbiamo desiderio di entrare in questa relazione forte con lui. Finora ho sempre sentito che c'è una differenza tra insegnante, anche di Dharma, e guru vero e proprio. Ora pare che anche se io, ad esempio, ho dei insegnanti che non riconosco come guru, ma che rispetto, rispetto a livello di persone, a quello che dicono, per ora pare che al di là di come io abbia deciso o meno di entrare in relazione profonda, quella guru discepolo con loro, e ci sia un impegno e lo si debba fare e mettere nel campo dei meriti. Voglio un chiarimento su questo, grazie.
Understand?
Beh, c'è anche questo.
Ogni volta che noi riceviamo qualsiasi tipo di insegnamento, non iniziazione, parliamo di insegnamenti generali, ogni volta che noi riceviamo degli insegnamenti generali, prima di tutto dobbiamo andare, vediamo questo maestro, se voi abbiamo ricevuto dei benefici, delle parole di beneficio da lui, e quelle parole effettivamente portano il beneficio nella vostra mente, diventa un qualcuno che vi dà del beneficio nella vostra vita, avete ricevuto dei benefici, una cosa di grande beneficio per voi, allora voi dovete vedere quella persona come il guru, perché le sue parole ti aiutano per migliorare le tue qualità, le sue parole ti fanno migliorare come persona, ti aiutano a praticare meglio nel Dharma, e quindi devi vedere quella persona come il guru. Se incontri una persona per la prima volta e ricevi degli insegnamenti e non sono di beneficio per te, non ricevete nessun tipo di connessione, non senti nessun tipo di beneficio nel sentire quegli insegnamenti, non devi vedere quella persona come il tuo guru, e quindi vederlo semplicemente come un collega, come un amico di Dharma, così, ma non devi considerarlo il tuo guru. Però se qualcuno ti dà beneficio nel ricevere gli insegnamenti da quel maestro, devi vedere quel maestro come il tuo maestro. Se tu hai molti maestri e hai molte difficoltà nel visualizzare tutti quanti nel tuo campo dei meriti, quindi quello che puoi fare è puoi scegliere uno di il migliore di questi maestri emotivamente, e ti senti veramente collegato con questo maestro, e quindi visualizza quel guru nel tuo cuore, nel tuo campo dei meriti o sul tuo capo, e quindi visualizza raggi di luce che partono da lui e toccano tutti quanti gli maestri, e tutti si dissolvono nella luce e si risolvono nel vostro cuore. In questo modo non rompete nessun tipo di relazione con il tuo guru, perché qui un guru rappresenta tutti quanti loro, e quindi da coloro che avete ricevuto iniziazione non c'è assolutamente modo di dire che questi non sono i miei guru, perché il tantra, quando si ricevono degli insegnamenti, le iniziazioni, questi diventano sicuro. Quando noi parliamo del Dharma in generale, quindi se riceviamo degli insegnamenti di Dharma, quelle parole sono di beneficio per voi, vi aiutano veramente, sono di beneficio, dovete vedere quello come il vostro maestro, altrimenti semplicemente non dovete vederlo come il vostro guru, come il vostro maestro.
Scusate, poi mi taccio. La domanda mi si pone al contrario, no? Cioè nel senso che diversi di noi insegnano a meditare, insegnano anche, diciamo, i fondamenti del Dharma, no? Allora vorrebbe dire che al contrario qualcuno mi dovrebbe mettere nel campo dei meriti. Io mi sento un pochino scomodo così, diciamo.
Se il nostro maestro dal quale noi riceviamo, impariamo la meditazione, ci sono diversi tipi di meditazione, bodhicitta e tantissime varie meditazioni. Se quella meditazione è di aiuto per noi per migliorare, se la meditazione ci aiuta per migliorare le nostre mente, le qualità della nostra mente, noi dobbiamo vedere quella persona come il guru, perché ci aiuta nel sentiero del Dharma. E quindi anche sulla base della persona che sta seguendo le tue meditazioni, se sono buddhisti, ovviamente devono vedere quella persona come maestro. Se non sono buddhisti, in generale non devono vederti come maestro, come Buddha. E quindi perché non stanno praticando il Dharma, per cui non hanno neanche neppure il rifugio, per cui non devono seguire tutto quanto il sentiero del buddismo e il sentiero dell'Amrim. E quindi se loro sono buddhisti, anche se come i grandi bandita, i monaci hanno ottenuto queste grandi realizzazioni soltanto quando ha visto anche la sua zia laica che gli aveva insegnato l'alfabeto e ha ottenuto le realizzazioni. Quindi anche se è una persona laica, la sua meditazione quella aiuta l'individuo, aiuta il praticante a vedere, di vedere il maestro come Buddha, come manifestazione del Buddha. Ho chiesto se con i quattro poteri opponenti si possa ripurificare il karma fatto con il maestro. Ovviamente noi possiamo purificare tutto quanto il karma negativo con le qualità dei quattro poteri opponenti. E quindi se noi diciamo, se noi pratichiamo il Vajrasattva 100.000 mantra con quella motivazione, saremo in grado di purificare tutti quanti i karma negativi, anche i più pesanti. Ovviamente questo saremo in grado di purificare anche il karma negativo che abbiamo accumulato attraverso la devozione al guru sbagliata. E quindi se il vostro maestro è ancora vivo, devi andare da lui e quindi fare la purificazione di fronte a lui, che diventa molto molto meglio. Se è vivo, andate da loro e quindi confessate i vostri errori, fate la purificazione. Questo è il modo migliore per purificare con il vostro guru. Altrimenti puoi fare il ritiro di Vajrasattva a 100.000 mantra con le quattro poteri opponenti e di sicuro puoi purificare.
Volevo chiedere brevemente, ricollegandomi alla domanda fatta prima su maestri che uno può aver seguito in passato e poi non segue più, nel caso in cui questi maestri uno abbia smesso di seguirli perché abbia riconosciuto o dopo aver investigato ritiene di che non avessero le qualifiche come propri maestri propri, cambia la situazione?
Thank you.
Una volta che noi abbiamo ricevuto iniziazioni da quel maestro, dobbiamo assolutamente vedere quella persona come nostro maestro. Anche se abbiamo realizzato che quel maestro sta sbagliando, dobbiamo vederlo come nostro maestro. Noi, voi non avete il permesso, non dovete abbandonare e dire no, io non stai sbagliando, quindi non ti accetto come mio maestro. Quindi dovete assolutamente continuare a vederlo come il vostro maestro. Quindi dovete essere sicuri di non accettare alcun tipo di cose negative riguardo quel maestro, e che è il tuo vostro maestro adesso. Dovete essere sicuri, questa è la mia emozione distruttiva che non è in grado di vedere tutti quanti, vedo soltanto le parti negative del maestro, ma non è il maestro stesso. Quindi cercate di mantenere la vostra mente lontano dal pensiero negativo nei confronti del maestro. Quindi non dovete abbandonare il vostro guru, il vostro maestro, e pensare che non è un maestro qualificato. Dovete continuare a vedere come maestro e vederlo come tutti quanti gli altri maestri. Ecco perché prima di prendere iniziazioni dobbiamo stare veramente molto attenti di analizzare bene prima di scegliere il maestro, e quando riceviamo l'iniziazione dobbiamo imparare come sviluppare la devozione verso quel maestro e come trattare quel maestro in un modo corretto. Ogni volta che voi sentite quel maestro che ha un comportamento sbagliato, dovete pensare che voi siete in grado soltanto di vedere cose negative a causa delle vostre emozioni distruttive. Voi credete a una illusione, un'allucinazione, quindi sto credendo a qualcosa di qualcosa che non è vero. Il mio maestro è vero, dal quale ho ricevuto questi insegnamenti, sono le mie emozioni distruttive che non sono in grado di vedere attraverso questa mente sbagliata. E quindi dovete sviluppare una devozione genuina nei confronti del maestro. Non dovete generare delle emozioni distruttive o delle visioni distorte verso il proprio maestro. Tutti i maestri sono degli esseri umani, per cui se noi cerchiamo di guardare, di trovare degli errori nel nostro maestro, definitivamente e sicuramente riusciremo a trovare dei difetti in tutti quanti i maestri, perché sono tutti quanti in un aspetto ordinario umano, e riusciremo a vedere degli errori nel maestro, nel suo comportamento, nelle cose che fa o in quello che è. E se noi facciamo in questo modo, non riusciremo a trovare nessun maestro buono nella nostra vita, per cui dobbiamo imparare a sviluppare la devozione dentro di noi. E non è un qualche cosa, un errore del maestro, ma siamo noi che dobbiamo sviluppare e cercare di vedere in un modo corretto. Soji pki soshi meto dari rali shini degli epadi sanghe jinto mite uarki rokuna la shin la jopajo idam guru ratna mandala kamiria tayami Gewadi nyododala ma sangye drugyurne Roa chinkye malupa deizala gopajo Chanchu sencho rinpoche makye panakye gyurchi Gepa nyampa me payangone gondupe wajo Karirawe korwe shinkande pentande wa malujuwene Cherezi wantenzin gyatsohi shapezi te partu ter gyurchi. Thank you. La dedica che facciamo va bene, poi c'è un'altra dedica che si chiama Jumper Power, okay. E quindi cerchiamo di memorizzare questa dedica che è a pagina 332, facciamo questa dedica sempre, questa è la migliore che possiamo fare, quindi cerchiamo di visualizzare e memorizzare questa. Jumper Power Gita Gyenpa Da Kuntu Zampo De Yande Shinde De Dan Kungi Jesu Dan Gilchi Gewa Di Dan Tan Chera Tungu Go Dan Kren La Chu Dung Pa De Da Gi Gewa Se Wa Dung Ki Kya Sampo Chu Chi Ra Tungu Wa Gi.
Thank you.